TNA. Stiamo per presentarvi Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del comprensorio ternano in un programma prodotto da Radio TNA Terni.
Questa è una colonna sonora storica e con questa abbiamo cominciato questo nostro appuntamento di oggi del Notes adesso in onda, in versione speciale per una volta, anche se spesso abbiamo fatto quest'anno versioni speciali con Arnaldo Casali, ma soprattutto, scusa Arnaldo, ma oggi con un ospite importante che è Alberto Crespi, direttore delle Vie del Cinema, la rassegna narnese. A te la parola e poi naturalmente al nostro ospite.
Sì, io appunto sono particolarmente contento di avere qui appunto Alberto Crespi, che è un critico tra i più importanti, insomma, che abbiamo in Italia nel mondo del cinema.
Addirittura.
Beh, insomma, conduttore radiofonico, grazie, televisivo, giornalista, appunto, come dicevi, direttore artistico da 4 anni delle Vie del Cinema. Peraltro ha pubblicato l'anno scorso, credo, un libro molto bello di cui poi parleremo, che è un'intervista a Giuliano Montaldo, che tu, Alberto, hai definito un grande affabulatore, no? Prima ancora che un artista. Effettivamente è una persona che ha grandissimi racconti, tra l'altro i nostri ascoltatori nelle prossime settimane lo sapranno, perché abbiamo realizzato una lunga intervista anche noi a Giuliano Montaldo, che andrà in onda appunto in uno dei nostri prossimi appuntamenti,
che sono un po' dei carbonari, no, i nostri ascoltatori, perché se sentono parlare solo di cinema, quindi vuol dire, o gli piace il cinema oppure cambiano canale.
Ci stiamo spostando molto su questo. Tra l'altro, appunto, abbiamo avuto un mese e mezzo fa qui in studio Steve Della Casa, direttore artistico di Cinema e Lavoro, che è molto amico di Alberto, no?
Come no, facciamo entrambi parte di una specie di armata Brancaleone, appunto, che da 12 anni ormai fa un programma quotidiano radiofonico sul cinema che si chiama Hollywood Party, che va in onda alle 19 su Radio 3, dal lunedì al venerdì. Quindi il cinema alla radio funziona. Posso assicurare che Hollywood Party è una trasmissione molto amata e i contatti con gli ascoltatori sono molto stretti, molto positivi, e pare che raccontare il cinema alla radio veramente funzioni e piaccia, quindi non abbiate paura. Bene, la gente non sta cambiando canale.
Bene. Questo ci rassicura, insomma, perché ecco, ci stiamo orientando sempre di più su questo versante. Dunque, io partirei, appunto, abbiamo ascoltato Brancaleone perché l'Armada Brancaleone è stato il principale evento quest'anno, appunto, delle Vie del Cinema. Tanto che il nome, no, ha preso proprio il nome di Branca l'autore.
Giusto? Sì, ci siamo inventati questo slogan che partire dall'Armata Brancaleone fa sempre bene. È un film che fa bene al cuore, fa bene rivederlo in ogni occasione possibile. È un film che io personalmente so quasi a memoria, l'avrò visto, non so, 30, 40 volte. Ma siamo stati veramente felicissimi di chiudere le Vie del Cinema con questo grandissimo film e festeggiando il suo regista Mario Monicelli, che tra l'altro ha appena finito di girare un nuovo film alla bella età di 91 anni. È appena stato 2 mesi nel deserto della Tunisia per girare appunto Le Rose del Deserto, tratto dal romanzo Il deserto della Libia di Mario Tobino. Non era possibile girare davvero in Libia per tutta una serie di motivi logistici e diplomatici. Insomma, la Tunisia è un paese molto più facile e anche più aggiornato dal punto di vista delle tecnologie cinematografiche, per cui Monicelli è andato lì per ricostruire la Libia dove era stato da ragazzo, perché lui è sufficientemente antico, non dico vecchio, antico mi piace di più, da essere stato in Libia negli anni 30 al seguito di Augusto Genina, che girava lo Squadrone Bianco e voleva un po' ricostruire le emozioni di allora. Ecco, noi invece abbiamo proposto l'Armata Brancaleone, lo slogan Branca l'autore, perché nei 6 film che abbiamo proposto quest'anno volevamo accostare grandi autori come Pierpaolo Pasolini e come Carlo Lizzani a grandi artigiani del cinema popolare come Sergio Leone, come Steno, come Ettore Scola e come il più grande di tutti, Mario Monicelli, perché la nostra tesi era che gli artisti e gli artigiani del nostro cinema hanno fatto la grandezza del cinema italiano allo stesso livello. Ecco. E che quindi Mario Monicelli, Steno, Sergio Leone sono autori come Pasolini, come Fellini, come Visconti. E la bellezza e la grandezza del nostro cinema è stato proprio di avere tutti questi artisti così diversi l'uno dall'altro, e che oggi, a parte Monicelli che è vivo, vegeto e lotta insieme a noi, oggi li rimpiangiamo un pochettino.
Ospite peraltro del Festival Monicelli insieme ad altri grandi nomi, appunto alcuni di questi maestri come Carlo Lizzani, alcuni eredi, no? Come Rico Vanzina, figlio di Steno, oltre che a sua volta poi cineasta di grande successo insieme al fratello Carlo. Poi c'è stato Olivia Magnani.
Sì, la nipotina, la nipote, di Anna Magnani.
Rivelazione delle conseguenze dell'amore.
Certo.
Tra l'altro quindi attrice ed erede. Quindi tra l'altro approfitto anche qui per dire che in queste giornate di festival noi abbiamo raccolto molte interviste, e approfitto anche per ringraziare Lucrezia, addetta stampa del festival, che ci ha dato una mano proprio anche a realizzare queste interviste, che manderemo in onda anche queste nei nostri prossimi appuntamenti.
Ci abbiamo tutta l'estate,
abbiamo un'estate che si prepara, un'estate molto cinematografica, appunto. Ma a questo punto siamo rassicurati anche da Alberto, che è un tema che
non stufa, no, tra l'altro poi d'estate si recuperano molte pellicole, no? Perché con le arene all'aperto, con tutta una serie di facilitazioni anche di prezzi popolari, molti vanno al cinema perché magari con 3 euro si vede un film che si è perso d'inverno, quindi parlarne per radio è sicuramente un fatto positivo.
Le vie del cinema, no? Rappresenta anche un modo per recuperare non i film che si sono persi durante l'inverno, ma i film che si sono persi proprio nella propria
durante
vita.
I decenni. Sì. Sì, le vie del cinema è un festival o una rassegna, se vogliamo definirla così, di film italiani restaurati. Per fortuna da una quindicina d'anni il restauro è diventato un capitolo importante anche proprio dell'industria cinematografica italiana, perché il restauro è anche una cosa che dà lavoro, tra l'altro, e che permette di salvare film che altrimenti rischierebbero di deperire, di scomparire, perché la pellicola, soprattutto la pellicola su cui venivano girati i film negli anni 60, negli anni 70, soprattutto i film a colori, che sono in condizioni molto più pericolanti, diciamo così, rispetto ai film in bianco e nero, rischiano, se non si interviene in tempo, di andare perduti. Questo non vale solo per i film che hanno 100 anni, per i film muti o per i film molto vecchi, questo vale anche per film recenti. Per esempio quest'anno è in corso il restauro, tra l'altro mi piacerebbe molto portarne uno nell'edizione del 2007, dei primi film della carriera di Carlo Verdone. Parlo di Un sacco bello, di Bianco, Rosso e Verdone, di Borotalco, film tra l'altro molto amati anche dai giovani, dai ragazzi che li hanno visti in videocassetta, li hanno visti nel circuito delle TV private, delle TV locali. Però anche film così recenti, se non si interviene, rischiano di rovinarsi. Magari non di andare necessariamente al macero, ma i colori si rovinano. Quindi, ecco, il restauro è un'operazione molto importante per la conservazione proprio della memoria del nostro cinema e oserei dire del nostro paese. Narni da una decina, da 12 anni, è un luogo dove le pellicole restaurate ritrovano il loro pubblico. Perché poi molto spesso cosa succede? Queste pellicole, questi film italiani vengono restaurati, si fa una proiezione di gala a inviti a Roma, si festeggia il regista o gli attori se sono ancora vivi e poi finisce lì. Invece, secondo noi, è importante che queste pellicole girino, che ritrovino il pubblico. A Narni lo ritrovano, perché a Narni Scalo c'è una platea molto ampia è molto popolare, dove, dove appunto questi film rincontrano il pubblico. È una platea di signore e di signori, magari anziani, che vengono a rivedersi fin dalla loro gioventù, ma anche di ragazzi e di bambini che vengono invece a vedersi per la prima volta un film sul grande schermo. Io vorrei veramente testimoniare una cosa che mi è molto piaciuta, e non lo faccio per citare il nostro committente, per così dire, però mi è molto piaciuto che il giorno dopo la proiezione del Buono, il Brutto e il Cattivo, che ha aperto edizioni di quest'anno, il sindaco di Narni, che è un giovanotto, è un sindaco molto giovane, Stefano Bigaroni, è venuto da me e mi ha detto: che film pazzesco, non l'avevo mai visto su uno schermo così grande. Pur essendo lui un cinefilo, un appassionato del western, aveva visto sicuramente molte volte il film di Sergio Leone, ma probabilmente l'aveva sempre visto in televisione. E vedere Il Buono, il Brutto e il Cattivo su questo schermo gigantesco, che è grande come lo schermo della Piazza Grande del Festival di Locarno, quindi dovrebbe essere, salvo omissioni, lo schermo più grande d'Europa. Ecco, vedere un film spettacolare come un western di Sergio Leone su uno schermo così è un'emozione potentissima, e noi vorremmo continuare ogni estate a Narni a regalare queste emozioni alla cittadinanza di Narni e anche a chi vuol venire da fuori.
Quest'anno, tra l'altro, c'è stato anche un paio di serate dedicate all'animazione, cosa abbastanza inedita, nel senso che nelle precedenti edizioni non era stato mai fatto.
No, l'idea era di proporre un'alternativa alle partite di calcio e siamo felici di averlo fatto, anche se soprattutto la sera di Italia-Germania non è che ci fosse la folla, insomma, però c'era un po' di gente per vedersi i Fratelli Dinamite di Nino e Tony Pagot, e siamo molto felici di avere comunque proposto dei film anche in quelle serate. C'era l'occasione di due lungometraggi d'animazione italiani restaurati di recente, appunto i Fratelli Dinamite e La Rosa di Baghdad di Antongino Domenichini. È stata comunque una cosa positiva, e anche su questo vorremmo andare avanti anche nei prossimi anni. Ma ci sono molte idee, molti progetti, adesso non è che si possono proprio anticipare tutti, perché bisognerà vedere la possibilità concreta di realizzarli, però la cosa che vorremmo veramente fare, e sulla quale penso di potermi sbilanciare, anche perché a Narni dal sindaco in giù sono tutti molto felici di questa idea, è l'anno prossimo di continuare ad avere le proiezioni per il grande pubblico a Narni Scalo, ma di coinvolgere con delle proiezioni diverse, più mirate, anche il centro storico di Narni, che gli ascoltatori della zona lo sanno sicuramente, è un centro storico bellissimo, un po' inerpicato in collina, dove ci sono un sacco di piazzette medievali molto, molto belle, e dove vorremmo cercare di creare delle situazioni che coinvolgano anche la cittadinanza della città vecchia, insomma, ecco.
A proposito appunto della differenza tra il vedere il piccolo schermo, no, il grande schermo, questo mi ha colpito questa tua testimonianza, perché appunto è proprio Giuliano Montaldo, me ne aveva riportato un'altra quando l'ho intervistato, dicendo proprio che una volta, stando vicino a una signora, anche piuttosto anziana appunto, che guardava I Soliti Ignoti, e appunto diceva: bello, bellissimo, bello, bellissimo, e lui gli aveva detto: ma che non l'aveva visto mai? E tu: no, l'avevo visto, ma piccolo.
Sì, infatti.
E quindi in effetti qual è la differenza tra il film e il cinema, no, Alberto?
Beh, assolutamente. Il problema è che oggi siamo abituati a vedere il cinema in situazioni molto più ristrette.
Sul telefonino, ha detto.
Sì, quella francamente è una cosa alla quale io non credo che non riuscirò mai ad abituarmi, anche perché col telefonino ho un pessimo rapporto. Siamo comunque abituati a vederlo o in televisione oppure in queste multisale, dove spesso ci sono le salette microscopiche, che è un po' come essere di fronte a uno schermo al plasma, diciamo così. La verità è che il cinema è nato lì, è nato sui grandi schermi, è nato nei grandi spazi, è nato nelle grandi arene ed è nato nei grandi cinema popolari che c'erano una volta, e dove si andava al cinema e si era in 2.000-3.000 di fronte a schermi giganteschi. Oggi dentro questi cinema hanno ricavato multisale con 9-10 sale, e c'è tutta una parcellizzazione, una microbizzazione, si può dire, ma se non si può dire lo invento lì per lì, del consumo cinematografico, che ecco, che vabbè, noi tentiamo di andare un po' controcorrente, ecco, di riproporre il cinema come lo si vedeva una volta. Devo dire che è difficile convincere la gente avvenire in certe situazioni, però quando ci si riesce poi la gente è contenta, ecco. E anche chi vede per la prima volta magari un film su uno schermo di quel tipo scopre che si era perso qualcosa, ecco.
Beh, tra l'altro la cosa notevole secondo me appunto è che anche se poi le arene, come dicevi anche tu Francesco, sono sicuramente, almeno qui a Terni, sono sempre abbastanza piene rispetto al cinema, insomma la gente ci va molto di più, eppure alle vie del cinema ci sono molti più spettatori che in qualsiasi arena estiva. Questo significa che c'è anche voglia di riscoprire.
Forse c'è anche una qualità diversa del film del passato rispetto alla media di quelli di oggi.
Noi cerchiamo di proporre film belli, tra l'altro. Il restauro è una disciplina scientifica, quindi è una disciplina indiscriminata. Bisogna, in teoria, se ci fossero i fondi e la volontà, bisognerebbe restaurare tutto, perché il cinema va salvato tutto, in toto. Detto questo, all'interno della scelta possibile, no, noi cerchiamo di proporre film che sappiamo essere belli, che sappiamo essere divertenti per un grande pubblico, pur facendo anche ogni tanto scelte un po' difficili. Per esempio quest'anno abbiamo fatto un film di Pierpaolo Pasolini, e ci siamo resi conto che Pasolini è ancora, a distanza di tanti anni, un autore che divide. Non a tutti piace il modo che aveva Pasolini di fare cinema, perché era un cineasta difficile, era un cineasta particolare, era un cineasta che non raccontava nel modo più tradizionale di altri cineasti, che componeva più dei quadri che non raccontare delle storie in senso classico. Abbiamo fatto un'operazione di mediazione in qualche modo, perché Mamma Roma, il film che abbiamo proposto, è un film di Pasolini, però è anche un film con la Magnani, e la Magnani è sempre un'attrice che capace di stregare il pubblico, di attanagliare il pubblico con il suo talento anche all'interno di un cinema difficile come quello di Pasolini. Ecco, io sono convinto che all'interno di un programma di 6 o di 8 film come era quest'anno, su un paio di titoli è anche bello rischiare, è anche bello proporre dei titoli difficili, tra virgolette, perché poi secondo me il pubblico ti viene dietro. Ecco, il pubblico è sempre più intelligente di quanto noi critici pensiamo, e questo i grandi registi del passato l'avevano capito benissimo, e hanno ancora una capacità di stregare il pubblico dalla quale a volte noi critici siamo positivamente sorpresi, insomma.
A me ha colpito molto, per esempio, quest'anno un film che non conoscevo, non avevo mai visto, e che mi ha stupito anche per la grande modernità, che è La vita agra di Lizzani, straordinario, anche una satira.
La vita agra è veramente un film sorprendente. Anzi,
sembrava che parlasse di oggi, è stato fatto.
È un film del 64, se non cito a memoria, sì, magari sbaglio. Quindi un film che comunque ha più di 40 anni, ed è vero, sembra girato oggi, perché parla della televisione, a parte che inizia con un personaggio di Ugo Tognazzi che arriva a Milano perché vuol fare esplodere un grattacielo, quindi Lizzani e Luciano Bianciardi, che aveva scritto il romanzo, dovrebbero come minimo chiedere il copyright a qualcun altro ma insomma lasciamo perdere,
qualcuno che ama molto anche Arnaldo.
Quindi, però ecco, parla della televisione, parla della pubblicità, parla dell'invadenza dei mass media nelle nostre vite, parla della mercificazione delle persone.
Anche della mercificazione della sessualità, che è una cosa assolutamente. Molto moderna, anche delle strategie proprio della pubblicità. Cioè,
parla della difficoltà della coppia aperta, che continua a essere difficoltosa anche oggi.
Io volevo chiedere una cosa, Alberto Crespi. Si può dire che il cinema di una volta, quello soprattutto che ripropone Narni e le vie del cinema, ma in genere la grande tradizione del nostro cinema, avesse più spessore perché era più in grado di prevedere il futuro, diciamo così, rispetto a quella di oggi, che è un po' più forse chiuso nella sua epoca e difficilmente sarà valido tra 30 anni?
Questo bisognerebbe verificarlo fra 30 anni, perché il futuro naturalmente non lo conosciamo, però sì, in buona misura è così. La vita agra è un esempio di come il grande cinema italiano, soprattutto degli anni 50, 60, anche 70, avesse una capacità di analisi di ciò che succedeva intorno a lui, apparentemente più forte di quella del cinema di oggi, però ripeto, bisogna vedere il cinema di oggi come reggerà la prova del domani. Però tendenzialmente sì, tendenzialmente sono d'accordo, e tra l'altro Questo è vero non solo dei grandi autori, dei grandi registi, ma è vero proprio del cinema popolare di quegli anni. Una delle cose interessanti della vita agra è che è un curioso incontro tra Carlo Lizzani, che è un autore a tutto tondo, un grande intellettuale oltre che un grande cineasta, e la commedia all'italiana. Infatti Lizzani dice che è il suo film che più si avvicina alla commedia all'italiana, in qualche modo, grazie anche alla presenza di un attore come Ugo Tognazzi. È proprio andando a rivedere anche certi film minori della commedia all'italiana che si coglie quanto erano vicini alla realtà che raccontavano, quanto sapevano catturarla con acume e quanto quindi sapevano anche intuire certe cose che sarebbero successe successivamente. Quindi sì, proprio il cinema popolare di quegli anni racconta l'Italia con una precisione, con una intelligenza veramente straordinaria, ed è proprio questo a cui pensavo quando prima dicevo che il restauro, la conservazione dei film, la riproposizione dei film è importante per la memoria del nostro cinema, ma proprio per la memoria del nostro paese. Attraverso i film italiani di quegli anni uno vede cos'era l'Italia, vede come erano le città, che facce aveva la gente, come erano i vestiti, le automobili. Se uno dovesse fare una tesi di laurea sulla storia d'Italia dal dopoguerra in poi, veramente i film sono i testi fondamentali. Vedere Ladri di biciclette fa capire cos'era Roma e cos'era l'Italia nell'immediato dopoguerra, perché consente di vedere appunto come erano le strade, come erano le vie, come camminava la gente, come era vestita la gente, cosa sognava la gente, cosa voleva la gente, cosa mangiava la gente. C'è una scena della Vita Agra bellissima in cui Ugo Tognazzi e Giovanna Ralli a Milano vanno a mangiare in una trattoria e mangiano entrambi un piatto di spaghetti. Si potrebbe comporre una straordinaria storia del nostro cinema e del nostro costume solo mettendo insieme tante scene in cui tante scene di film in cui la gente mangia a casa o in trattoria. D'altronde l'ha fatto un po' Ettore Scola in Ci eravamo tanto amati, usando una trattoria romana che nel film era il famoso re della mezza porzione, no? Come filo rosso in cui si ritrovavano i personaggi del film lungo la loro storia. E questo è solo uno dei tanti aspetti. Si potrebbe anche mettere insieme tutte le scene in cui i personaggi vanno in tram, tutte le scene in cui i personaggi sono in automobile, e avremmo veramente l'evoluzione della nostra storia, del nostro costume attraverso i film.
È una cosa che io spesso ho riflettuto vedendo alcuni film che non conoscevo, e l'ultimo effetto così me l'ha fatto proprio la Vita Agra, che da una parte appunto si conosce, si vede, no, come era l'Italia, dall'altra in qualche modo tutto sommato si capisce anche il presente, nel senso che spesso appunto quelli della mia generazione, gli anni 50, gli anni 60, li conoscono attraverso le canzoni o attraverso i ricordi nostalgici dei genitori. Quindi uno spesso in realtà se li immagina in modo quasi leggendario, quasi, no, completamente diverso dall'attualità. Quando io ho visto la Vita Agra mi sono accorto, ma allora queste cose già le avevano, no, alcune cose che noi magari oggi sono anche nuove, diciamo, per alcune anche appunto scoperte anche a livello sociologico, in realtà erano già state anticipate dagli artisti degli anni 60, quindi si capisce in realtà anche il nostro tempo, tutto sommato, perché c'è questo filo, c'è anche in realtà una comprensione del passato e del presente. Io volevo, appunto, detto questo capitolo così della nostra puntata dedicata alle vie del cinema, volevo parlare anche appunto del libro che prima ho citato, che ha scritto Alberto Crespi, che è dedicato a Giuliano Montaldo, appunto primo direttore artistico delle vie del cinema, regista
e attuale fiancheggiatore delle vie del cinema. È un po' il nostro nome tutelare, Giuliano, insomma, il padre nobile del festival. Le vie del cinema nasce, tra l'altro, faccio questo excursus veramente in 20 secondi, nasce dal fatto che a Narni Scalo ci sono effettivamente alcune vie intitolate a grandi del cinema, per cui il parco dove si svolgono le proiezioni sta affaccia su una piazza che si chiama Piazza Roberto Rossellini, per dire. Da Narni è partita poi la famosa iniziativa che fu fatta propria dall'allora ministro dei beni culturali Walter Veltroni, per cui una serie di comuni italiani, mi pare fossero proprio 100, una cifra tonda, adottavano ciascuno un film girato in quei comuni, appunto. Quindi il Festival di Narni è stato proprio anche una forza propulsiva del restauro del nostro cinema. Giuliano Montaldo è stato coinvolto proprio fin dalle primissime edizioni nel festival, è stato direttore artistico del festival, rimane un direttore artistico in pectore, diciamo così, o dall'esterno per così dire, perché non facciamo la programmazione del festival senza consultarci con lui e senza avere in qualche modo la sua benedizione. Io conoscevo già Giuliano Montaldo da giornalista, avevo avuto occasione di intervistarlo svariate volte, però collaborando con lui alla realizzazione appunto del Festival di Narni, ho avuto modo di diventare anche suo amico e ho avuto modo di scoprire un personaggio che è uno dei più grandi narratori di aneddoti, di storie sul cinema italiano che io abbia mai conosciuto. Ci sono registi taciturni e ci sono registi chiacchieroni. Giuliano è un regista chiacchierone nel senso buono, positivo del termine, e quindi mi sono convinto che era assolutamente necessario mettere, fermare su carta questi racconti prima che fosse troppo tardi, e quindi ho proposto a Giuliano di realizzare un libro intervista con lui, e l'anno scorso in occasione del restauro promosso dal Comune di Narni e anche finanziato in buona parte dal Comune di Narni del suo film Sacco e Vanzetti, abbiamo pubblicato presso l'editore Marsilio di Venezia questo volume che si chiama Dal Polo all'Equatore, con facile gioco di parole, perché Giuliano, oltre che autore di grandi film, è autore di uno dei più grandi sceneggiati televisivi della storia della RAI, che è il Marco Polo, appunto. Perché dal Polo all'Equatore? Polo e Marco Polo. L'Equatore è uno dei tanti posti dove Giuliano è stato nella sua carriera. Perché l'altra cosa singolare di Giuliano Montaldo è che è forse il regista italiano che ha più girato il mondo con i propri film, andando a girare i film nei luoghi più bizzarri e più lontani del pianeta. L'unico che regge il confronto con lui come regista viaggiatore credo sia Bernardo Bertolucci, che è stato a girare film nel Sahara, in India, in Cina con il piccolo Buddha e l'ultimo imperatore, vabbè, Parigi, Ultimo Tango, Il Conformista, però insomma se la giocano, ecco, sono loro due i due grandi registi internazionali poi del nostro cinema, perché Giuliano Montaldo, oltre che in Cina per il Marco Polo, è stato, vediamo un po', cito a memoria, è stato in Africa per Tempo di uccidere, è stato in Brasile e in America del Nord per i suoi due film hollywoodiani, diciamo così, che sono Ad ogni costo e Gli intoccabili, che sono un capitolo un po' particolare della sua carriera, sono film con attori come Edward G. Robinson, come John Cassavetes, come Janet Leigh, come Gina Rowlands, film hollywoodiani a tutti gli effetti. È stato in America per Sacco e Vanzetti, insomma, veramente toccato un po' tutti i continenti, diciamo sempre scherzando che gli manca solo l'Australia e dovrebbe sbrigarsi ad andare anche lì, credo che gli manchi anche l'Antartide, però lì forse fa troppo freddo. Quindi insomma, ecco, abbiamo voluto fermare un po' questa mole impressionante di ricordi, di racconti, di aneddoti, di incontri che Giuliano ha avuto nella sua carriera, e quindi la cosa importante da dire di questo libro, di cui ti ringrazio molto dell'opportunità di riparlarne anche a un po' di mesi di distanza dalla pubblicazione, è che non è un libro di critica, quindi non è un libro palloso.
No, assolutamente.
Spero un libro divertente, perché è un libro di personaggi e di aneddoti. Sì. Ecco,
io veramente lo consiglio veramente a tutti. Io ho letto la metà questa notte soltanto, perché è uno di quei libri che cominci e non puoi più smettere.
Ed veramente è ancora vivo, vi segnalo, vi do questa notizia.
È veramente, come dire, un capitolo dirà l'altro, perché appunto ci sono tutti questi aneddoti, racconti dell'Italia, del mondo del cinema, di personaggi.
Sì, c'è anche l'inizio, è anche, dunque, Giuliano Montaldo è genovese, tra l'altro anche questa cosa curiosa, perché non sono molti i genovesi del nostro cinema. I registi importanti sono lui e Pietro Germi, sostanzialmente. Poi Vittorio Gassman è nato a Genova, ma abbastanza per caso. Però è genoano, come Giuliano. Un capitolo importante riguarda il Genoa.
Il Genoa, in cui si dice appunto del film che avrebbe voluto fare proprio sul Genoa, interpretato da Gassman.
Sì, appunto. Sì. Doveva farlo finanziato dall'allora presidente del Genoa Spinelli, che poi è scomparso.
È diventato presidente del Livorno.
Sì, poi sì, con grande attaccamento alla maglia, come si dice, è diventato presidente di un'altra squadra, ma ormai, a parte il presidente della mia squadra, che Massimo Moratti, che quello siamo sicuri che è interista, sulla fede effettiva di tutti gli altri presidenti di calcio è lecito avere molti dubbi. Qui si parla del Genoa, si parla di Genova negli anni 30, negli anni 40, si parla della Resistenza. Giuliano Montaldo ha fatto un paio di film importanti sulla Resistenza. Uno l'ha fatto come attore ed è Actum Banditi di Carlo Lizzani.
Con cui lui ha debuttato e con cui sì. Lizzani ha debuttato come regista. Poi.
Sì, erano tutti debuttanti lì. Ed è un film, uno dei rari film sulla Resistenza in città, tra l'altro, sulle operazioni di un gruppo partigiano proprio nella periferia genovese. Girato nel 50, quindi pochi anni dopo i fatti effettivamente accaduti. Poi il primo film di Montaldo come regista invece è Tiro al piccione, che è il primo film, è sostanzialmente credo il primo film italiano in cui si parla della Repubblica di Salò in modo non manicheo. Insomma, si racconta la tragedia di un ragazzo che dopo l'8 settembre va dalla parte sbagliata, diciamo così, ecco. Però con tutti i drammi che sono legati a questa scelta assolutamente tragica. Quando Giuliano ha fatto il film nel 61 probabilmente era un po' troppo presto e il film fu preso male sia a destra che a sinistra. Cioè fece arrabbiare tutti sostanzialmente. E quello è un altro film che andrebbe rivisto oggi e con uno sguardo un po' più lucido. Oggi abbiamo un po' fatto i conti con quel capitolo della nostra storia e forse lo si potrebbe capire e apprezzare meglio.
Senti, l'inizio del libro è folgorante, direi, a me è piaciuto moltissimo. E io perché c'è un episodio che ti ha raccontato sì. Montaldo e che tu sì, a tua sì. volta poi racconti proprio
sì,
all'inizio.
L'ho messo su carta.
Su diciamo carta. Così. Io ti chiederei di raccontarcelo perché è stupendo.
Io penso. Ci provo, non lo racconto bene come Giuliano Montaldo. Comunque l'episodio riguarda Vittorio De Sica. Vittorio De Sica che un giorno imprecisato della sua carriera prende un treno. Perché deve andare, poniamo che debba andare da Milano a Roma, ecco. E Vittorio De Sica è naturalmente uno degli uomini più famosi d'Italia, perché oltre che grande regista, grandissimo attore, per cui tutti lo conoscono. E quindi prendendo il treno già è un po' timoroso, cioè teme di incontrare qualcuno che gli rompa le scatole sostanzialmente. Per cui si compra un giornale, si barrica dietro il giornale, nasconde il volto e spera di farsi questo viaggio senza importuni. Però davanti a lui si siede un signore, più o meno della sua età, che comincia a guardarlo, che comincia a sbirciare dietro il giornale. De Sica sbuffa, si nasconde, quello però continua a guardarlo, continua a sbirciarlo. Insomma, De Sica capisce che è andata male, che toccherà farsi il viaggio con uno scocciatore e decide di affrontare la situazione. Abbassa il giornale, guarda il signore e gli fa, sì, vabbè, sono Vittorio De Sica, va bene. Allora questo lo guarda e mi fa, Vittorio, eh sì, sei proprio tu. Ma non ti ricordi di me? De Sica lo guarda e dice, no, sinceramente non mi ricordo. Ma sì, dai, non ti ricordi? In quarta elementare, quello nel banco dietro il tuo. De Sica lo guarda, effettivamente coglie una fisionomia che gli sembra di riconoscere e sì, è vero, è proprio un suo compagno di scuola. Quindi un po' rilassato, perché non è uno scocciatore, De Sica comincia a chiacchierare e questo suo compagno di scuola gli racconta d'amblè tutta la propria vita. Gli dice, se non mi ricordo male, che... poi si è trasferito da Napoli, dove avevano fatto le scuole insieme, è andato a studiare altrove, è diventato avvocato, adesso ha uno studio ben avviato, ha una famiglia, ha dei figli, insomma gli racconta tutta la sua vita. E De Sica, contento di aver ritrovato questo amico, dice, ah bene, bene, sono proprio contento di averti ritrovato. Finché il signore smette il suo racconto, guarda De Sica e fa, e tu, Vittorio, che cosa hai fatto in tutti questi anni? Ecco, io ho
scelto una persona che andava poco al cinema, evidentemente.
Non aveva evidentemente mai visto un film del suo vecchio compagno di scuola. Era vissuto su Marte questo signore, evidentemente, per non sapere cosa avesse fatto Vittorio De Sica in tutti quegli anni. Ecco, io ho voluto aprire il libro con questo aneddoto per dire che se non altro la lettura del libro può essere utile nel caso uno incontri Giuliano Montaldo per non dovergli chiedere cosa ha fatto in tutti questi anni. Il libro lo dice. Giuliano Montaldo in tutti questi anni ha fatto molte cose, ha fatto il regista cinematografico, ha fatto l'attore, tra l'altro di recente. Giuliano Montaldo è uno dei protagonisti del Caimano. Fa il vecchio regista che deve fare il film su Cristoforo Colombo, no? Che tra l'altro è una gag abbastanza divertente, che Cristoforo Colombo genovese, lui Giuliano Montaldo genovese, però lui genovese ha fatto un film su un veneziano. Tra l'altro io gliela faccio anche dire questa cosa nel libro, perché non Colombo anziché Marco Polo, e lui mi spiega che in realtà anche da genovese Colombo non gli è molto simpatico, perché... perché Marco Polo sapeva di andare a cercare un mondo molto lontano da sé ed è stato veramente uno scopritore con una grande apertura mentale. Ecco, Marco Polo è veramente un personaggio moderno nella sua voglia di conoscere il mondo, di conoscere il diverso da sé, di entrare in modo paritario in una cultura molto diversa dalla sua. Colombo invece, dice Giuliano, e francamente è vero, cioè lo penso anch'io, Colombo andava a caccia di denaro, andava solo e semplicemente alla ricerca di una via il più rapida possibile per commerciare con quelle che allora si venivano chiamate le Indie. E poi ha scoperto una cosa che però lui non cercava. E tra l'altro da questa scoperta sono discese alcune delle più grandi catastrofi,
infatti,
alcune delle più
Benigni
grandi
su,
stragi della storia.
Su Non ci resta che piangere, no? Che cercava di fermare Colombo.
Sì,
e dice...
effettivamente poter tornare indietro e fermare,
fermare Colombo,
solo che dopo Colombo sarebbe arrivato un altro come lui. Ed è questo un po' il nocciolo. Colombo un altro era la stessa cosa, lì era in ballo un'operazione commerciale e imperialista che prima o poi sarebbe successa, e sarebbe successa distruggendo le culture, i popoli che in quel continente stavano da molto prima che Colombo li scoprisse, non avevano alcun bisogno di essere scoperti. Marco Polo è una cosa diversa, Marco Polo invece è veramente un'apertura alla pari con una grande civiltà come quella cinese. Marco Polo poi è vissuto in Cina a lungo, ha imparato il cinese perfettamente. Quella di Marco Polo è veramente una grande storia. Comunque, con ciò ritorniamo al discorso che invece nel Caimano di Nanni Moretti, Giuliano Montaldo fa un vecchio regista che vuole fare un film su Cristoforo Colombo.
Sul ritorno di Colombo.
Con Michele Placido nei panni di Colombo. E...
tra l'altro, una cosa su cui riflettevo è che mentre, tra l'altro, pochi anni dopo, tre anni dopo il Marco Polo di Montaldo, è stato fatto Cristoforo Colombo. Per
sì, lo fece l'Attuada, mi pare. Un regista milanese, cioè uno che con il mare, i velieri, così non c'entra nulla, ma comunque...
con Gabriel Byrne nel ruolo di...
sì.
Soltanto che la differenza è che mentre poi su Colombo sono stati fatti vari altri film, soprattutto
sì.
Uno con Gerard Depardieu, quindi sono stati fatti altri. Invece, a quanto mi risulta, su Marco Polo, oltre a Montaldo, nessuno ha fatto un film.
Direi proprio di no. No, Hollywood non si è ancora cimentata con Marco Polo. Ma forse proprio perché lo sceneggiato di Giuliano in qualche modo ha messo un punto su questo personaggio, perché era veramente uno sceneggiato molto, molto bello, che per un problema di diritti è impossibile rivedere. Non esiste un'edizione né in DVD né in cassetta. Non fatevi fuorviare da questa che io ho portato. Questa edizione in DVD che io posseggo è un riversamento del film in DVD che è stato fatto esclusivamente ad uso interno della Rai. L'hanno fatto per Giuliano e per regalare questo gadget, diciamo così, a personaggi, e Giuliano è stato così generoso da regalarmene una copia, ma non si trova in commercio.
È stato ritrasmesso però...
perché è un problema di diritti.
Tempo fa, credo l'inverno scorso, veniva
ritrasmesso... Sì, la Rai può ritrasmetterlo, sì. Ma non può editarlo.
È stato... quindi casomai possiamo consigliare di registrarlo nel caso in
ed
cui
ed è un peccato perché...
vero, perché io purtroppo non l'ho più rivisto, l'ho visto a 7 anni quando è andato in onda, sì. E non l'ho più visto.
Lo ritrasmettevano l'inverno scorso,
sì. Io ancora
la domenica mattina,
a casa,
quindi.
Sì,
la domenica mattina, l'inverno scorso, in orari abbastanza strani, tipo le 9 di mattina.
Sì, sì. E fu una grande avventura, perché tra l'altro andare allora a girare in Cina era... e comunque, insomma, nel libro queste cose un po' si raccontano, gli incontri con i burocrati cinesi, i problemi nel girare con la cavalleria mongola. Sì, è stato un grande viaggio in un'epoca in cui tra l'altro la Rai aveva ancora il monopolio quasi, quindi quando si vede lo share, l'audit, queste cose qua, allora non c'erano, insomma. Però credo che il Marco Polo abbia avuto più o meno gli spettatori della finale dei mondiali di calcio, perché giocava da solo, naturalmente, però anche perché piaceva.
Io, tra l'altro, poco l'anno scorso, proprio, no? Quest'anno, insomma, quando era, è stato fatto un remake invece del film Sacco e Vanzetti per la televisione.
Ed è andato male.
Ed è andato malissimo. Proprio,
male,
è stato
con Rubini e Fantastichini, sì.
Ma io, appunto, per esempio, quando lo intervistavo, gli ho chiesto: ma la differenza tra la fiction e il cinema e lo sceneggiato, anzi. Certo. E questa è una domanda che poi ti riverso anche a te. Lui mi ha detto, ma secondo me fiction significa fretta, nel senso che poi in realtà non viene, mentre noi, dice, concepivamo comunque uno sceneggiato come un film che durava tante ore, oggi la fiction viene già concepita sin dall'inizio come prodotto non esportabile, come... Tu da questo punto di vista cosa ne pensi? Cioè, secondo te la fiction oggi rappresenta, o può rappresentare in alcuni casi, anche una risorsa comunque per ciò che al cinema non si riesce a fare, magari per altri motivi, oppure comunque è un prodotto che non può competere con gli sceneggiati di una volta, con tutta la buona volontà del
regista?
C'è
un po' la tendenza a mitizzare gli sceneggiati della nostra infanzia, no? Per cui io mi ricordo I Promessi Sposi di Sandro Bolchi, quelli con Nino Castelnuovo, Paola Pitagora, e poi c'erano Tino Carraro, Salvo Randone, Lea Massari che faceva La Monaca di Monza, c'erano un sacco di attoroni. Cioè, nella mia memoria sono i più belli che siano mai stati fatti, però forse qui veramente l'effetto nostalgico prevale. Allora, la fiction, il discorso sulla fiction va affrontato da diversi punti di vista, e non sono punti di vista univoci. Intanto la fiction dà lavoro, è uno dei pochi, è una delle poche fonti di lavoro per attori, sceneggiatori, tecnici, registi, che c'è in questo momento in Italia. Quindi in questo senso Dio benedica, Dio salvi la fiction, naturalmente. Poi però la fiction non ha ancora mediamente, e forse non può avercela, la qualità del prodotto cinematografico, perché è fatta in fretta, perché è girata con un certo tipo di mezzi, è girata con un certo tipo di luci, è proprio concepita per stare dentro quella scatola, e quindi ha anche una qualità visiva estremamente, estremamente scarsa, estremamente modesta. Anche quando le fiction sono belle, divertenti dal punto di vista della narrazione, della recitazione, penso a Montalbano, penso al maresciallo Rocca, che vanno benissimo, però si vede che la qualità visiva è scarsa e non ha nulla a che vedere con quella del cinema. Al tempo stesso la fiction forse oggi è ciò che racconta l'Italia, come faceva un po' la commedia all'italiana di allora. E quindi ritorno alla domanda che tu mi avevi fatto prima: quanto reggerà di ciò che noi vediamo oggi fra 20-30 anni? Forse tra 20-30 anni scopriremo che l'Italia degli anni 90 o l'Italia del primo 2000 era raccontata in modo efficace da Un posto al sole, non lo so, faccio un'ipotesi. Io non ho mai visto, io avrò visto in vita mia 5 minuti Un posto al sole, i miei genitori però non se ne perdono una puntata, e ogni tanto tentano di aggiornarmi, di raccontarmi chi è quel personaggio, che cosa fa. Io gli dico, guarda, lasciate perdere, perché tanto non, avendo perso le 982 puntate precedenti, non ci arrivo. Però vedo che c'è un legame tra il pubblico e questo tipo di produzione, e chi lo sa, forse tra 20-30 anni rivaluteremo le fiction. Però ho il sospetto che dal punto di vista della qualità proprio artistica, della qualità visiva, della qualità narrativa, ci sia stato un abbrutimento della produzione.
Molti cercano
e ci sia stato soprattutto per motivi... è vero, ha ragione Giuliano Montaldo quando ti dice che fiction, F come fiction e F come fretta, perché uno dei motivi è proprio nella serialità veramente feroce di queste produzioni, per cui sì, si sa che ci sono squadre di sceneggiatori che scrivono le puntate di Un posto al sole quasi in tempo reale. Non dico che scrivano e girino una puntata in un giorno, ma siamo lì. Insomma,
poi forse anche, credo, la fiction forse tende anche a livello stilistico a essere più modaiola rispetto al cinema, forse.
Modaiola è piatta spesso.
Io, per esempio, questo l'ho già confessato altre volte, credo, in trasmissione, sono un grande fan dei Distretto di Polizia, di cui però ho scoperto è fan anche Nanni Moretti, quindi... e Paolo Conte, quindi sono in buona compagnia.
Sei in buona compagnia.
Livello culturale alto.
Però una volta, appunto, un nostro amico critico cinematografico mi ha detto, ma quando lo vedrai fra 10 anni sarà inguardabile, perché ti accorgerai proprio i tempi, lo stile. Effettivamente qualche volta che di notte, appunto, ora spesso fanno le repliche, è la stessa Piovra che a suo tempo no, era molto forte. Io qualche puntata che l'ho rivista adesso, c'ha proprio a livello di ritmo di,
ma guarda, no? A me è capitata la stessa cosa l'altra sera riguardando un film con Montesano e Manfredi di credo 15-20 anni fa, Il tenente dei carabinieri,
sì,
che all'epoca il film era al cinema era anche molto divertente, tutto sommato. Rivisto oggi a distanza di, ripeto, almeno 15 anni, perché forse della fine degli anni 80 o primi anni 90, effettivamente sembrava Il maresciallo Rocca, cioè sembrava una fiction fatta per la televisione. Quindi voglio dire, ecco come magari se vedi invece una commedia degli anni 50 la trovi ancora oggi straordinaria, più che all'epoca della sua uscita.
Sì, poi ogni epoca ha i suoi ritmi, i suoi modi di raccontare, forse ogni paese ha i suoi ritmi e i suoi modi di raccontare, per cui so, i telefilm tedeschi sono diversi dai nostri, secondo me sono anche più brutti, però alcuni di loro...
Sei il migliore Derrick, insomma.
Hanno funzionato molto bene, per cui...
Non c'è da stare allegri. Un'altra cosa che volevo chiedere, abbiamo Arnaldo 5 minuti, una cosa che le volevo chiedere era questa, cioè il cinema si dice anche spesso che sia in crisi, quindi gli esercenti anche nelle sale si inventano le multisale, si inventano i biglietti scontati eccetera. Ultimamente c'è anche, oltre al fenomeno secondo me deplorevole dei film sul telefonino che francamente sono inguardabili, ma c'è anche il fenomeno di far uscire il film direttamente in DVD senza passare per le sale, come per esempio ha fatto Infascelli con un suo giallo H2O, che poi è stato passato anche su MTV qualche sera fa.
Certo.
Ecco, questo esperimento, questo tipo di fruizione del pubblico può essere, può avere un futuro oppure può essere soltanto fine a se stesso?
No, penso che avrà il futuro, penso che sia il futuro. Io per quello che potrò combatterò con tutte le mie forze contro i telefonini, ma non solo per i film, secondo me anche vedere una partita di calcio su un telefonino serve solo a rovinarsi gli occhi. E io sono preoccupato per la salute mentale e fisica, oltre che oculistica, dei nostri ragazzini, dei nostri bambini, che vedo sempre lì a guardare questi schermi così piccoli. Però al di là di questo è chiaro che il cinema deve confrontarsi con queste forme di fruizione diversa, non c'è dubbio. Perché ecco, sì, si dice sempre che il cinema è in crisi, in realtà non è in crisi il cinema, sono in crisi le sale cinematografiche. Il cinema non è mai stato così visto nella sua storia, cioè mai una tale quantità di persone, grazie ai DVD, grazie alle cassette, grazie alla possibilità di scaricare i film da internet e così via, mai così tanta gente ha visto tante immagini, quindi tanti film, complessivamente come in questo momento storico, e credo, secondo me è un dato statistico destinato a crescere, ad aumentare, a rinvigorirsi su se stesso in qualche modo. Infascelli ha fatto in questo un'operazione intelligente. Devo confesso qui a voi, non ditelo a nessuno, che non ho visto questo film di Infascelli, quindi non vi so dire se il film è bello o brutto, ma non credo che sia questo il problema. Secondo me Infascelli ha fatto un'operazione intelligente proprio nel confrontarsi con queste diverse modalità di fruizione. D'altronde il caso di Infascelli ha fatto scalpore perché il film è uscito in prima visione, potremmo dire, insieme a una rivista, no? È uscito insieme all'Espresso, sì. Se non mi ricordo male. Un
paio di riviste. Anche...
Sì. Però sono molti i film, o comunque i prodotti, le narrazioni per immagini, chiamiamo così, che escono direttamente o in DVD o in televisione. Tra l'altro ci sono fior di critici, miei colleghi, che sostengono che per esempio in questo momento la televisione americana è molto più avanzata del cinema americano, che ci sono delle serie televisive come Lost o come Casalinghe Disperate o come Deadwood, prodotto da Walter Hill, che sono molto migliori dei film americani che escono nelle sale, che effettivamente il cinema americano non sta attraversando un periodo di grande splendore. Però penso anch'io che Casalinghe Disperate sia molto meglio del 90% dei film americani che escono nelle sale. E mi è capitato di vedere Deadwood, che qui in Italia non è andato molto bene. Deadwood è una serie western prodotta da Walter Hill, che ha girato Il Pilota, il primo episodio. Io sono un fanatico di western, e Deadwood è un bellissimo western per la televisione, ma con una qualità veramente cinematografica. Quindi
è passato sulla 7, credo.
Forse sì. Mm-hmm. Comunque posso assicurare che, ecco, forse da noi il western tira meno di una volta, però ecco, il western che al cinema è quasi morto, in America in televisione è molto vivo.
Senti, l'ultima domanda che io vorrei fare ad Alberto è proprio, io vorrei far assegnare i suoi personali Oscar, cioè vorrei che ci dicessi il più bel film dell'anno, il più bel regista, l'attore e l'attrice.
Poi l'ultimissima ce l'ho io per Arnaldo.
Alla sprovvista, in questo modo, il più bel film dell'anno, oddio. E se non
parliamo
mi viene
di cinema italiano naturalmente,
no,
o in generale.
No, ma in generale.
In generale.
In generale, oddio, e se adesso non mi viene in mente niente, come facciamo? Aiutami, dammi un suggerimento.
Woody Allen.
Sì, Match Point, sì, ottimo. Anche Radio America è un bellissimo film. Ecco, tra i film che ho visto di recente, Radio America di Robert Altman, 81 anni, Monicelli ne ha 91, Altman ne ha 81, ma è un altro grande vecchietto che va veramente alla grande. Io di solito non amo Meryl Streep in quel film, è bravissima, quindi do volentieri un Oscar anche a Meryl Streep. Tu qual era la tua attrice?
Io dicevo Match Point, Woody Allen.
Match Point è un bellissimo...
La domanda è questa, su un autore che secondo me è italiano molto sottovalutato, io amo molto, che è Maurizio Nichetti, un giudizio.
Maurizio Nichetti, sì, sono d'accordo.
Se ne parla molto poco.
Sì, se ne parla molto, molto poco, non mi ricordo nemmeno qual è il suo ultimo film, però Maurizio fa tanti lavori, lavora molto anche per la televisione, la pubblicità, è stato un pioniere nella sperimentazione degli effetti speciali, della post-produzione in elettronica.
Credo che l'ultimo sia Honolulu Baby.
Sì, ecco, proprio per Honolulu Baby è stato uno dei primi a sperimentare certi effetti digitali per modificare l'immagine dopo averla girata. Maurizio è soprattutto un grande sperimentatore tecnico, un grande inventore di trucchi, di tecniche che secondo me deve ancora darci i suoi film migliori.
Un'ultimissima battuta sul western, secondo me uno dei western più belli degli ultimi 20 anni è Open Range.
Ultimi 20 anni?
Sì, quello di Costner, Open Range.
Open Range più che altro è l'ultimo western,
sì,
per il momento.
Secondo me è straordinario.
È piuttosto
però
bello, ma non ne sono molto stati fatti dopo. È la testimonianza che in America amano ancora molto il genere, ma hanno difficoltà a portarlo di nuovo al cinema. Va molto bene in televisione e non funziona al cinema.
Comunque, forse perché al cinema ci vanno più i ragazzini che gli adulti.
Sì, e preferiscono in questo momento i film di fantascienza o i cartoni animati. Come Cars, andate a vedere Cars. Cars è veramente bellissimo, il film sulle automobili, il film a cartoni animati sulle automobili.
Arnaldo, mi dispiace, ma dobbiamo chiudere.
Bene, allora io ringrazio.
Comunque il più grande di tutti rimane John Ford, che è il numero uno.
Sono d'accordo, modestamente sono d'accordo.
Io ringrazio tantissimo Alberto Crespi.
Grazie a voi.
Di essere venuto a trovarci. Spero che un giorno lo rivedremo, magari.
Quando vuoi.
Perché no? L'edizione 2007.
Vi ricordo che anche la puntata di oggi la trovate disponibile su www.reteblu.org.
Praticamente in tempo reale, tra poco.
Tra pochissimo.
Tra un'oretta.
Tra un'ora.
Grazie Alberto Crespi. Grazie
a voi. Buona serata a tutti
Casali,
gli ascoltatori.
E viva le vie del cinema.